Allora, ho finito le slide poco fa, quindi ancora non c'è un titolo per la sessione, però tanto la vedete nel programma. Però vorrei partire dal passato e vorrei partire da un evento che ho tenuto, cioè, o meglio, vorrei partire da una sessione che si è tenuta nel lontano 2014 a Roma. Non so se magari qualcuno di voi c'era in quell'occasione. Beh, se non c'eravate, di che cosa stavo parlando? In quell'occasione stavo parlando di sviluppo di giochi con Unity 3D e Visual Studio. Dicete, che c'entra col titolo della sessione di oggi? C'entra per introdurre che, anche riprendendo un progetto del 2014, in quel caso fatto con Unity, naturalmente aggiornato alle tecnologie odierne, ovvero aggiornando i pacchetti e le DLL, all'ultima versione di Unity, e rideployandolo in quello che è un nuovo modo di deployare le applicazioni e realizzare applicazioni client che girano nel browser. A quei tempi presentai un gioco che non mi so spiegare come mai non abbia scalato le vette delle classifiche e delle vendite, Peppa vs Scarlet, un must che poi troverete in tutti i dispositivi. Realizzato appunto con Unity C Sharp, Unity 3D e C Sharp. Bene, ho nell'occasione aperto Unity, ho detto: oh, che bello, ho il mio bellissimo videogioco, lo voglio deployare sul browser. Allora, mentre il mouse naturalmente ha smesso di funzionare perché mi sembra anche giusto, beh, facciamo, mentre parlo, facciamo ripartire il deploy. Se sono fortunato. Ok, sta andando, perfetto. Che cosa sta facendo adesso Unity per noi? Beh, sta compilando il progetto, realizzando la DLL, sta facendo partire un web service e adesso, al momento in cui si concluderà il deploy, partirà il browser e dentro il browser vedremo la nostra applicazione realizzata al tempo, nel 2014, per girare su Windows. Questo com'è possibile? Questo è possibile perché il runtime di Unity è stato convertito per girare nel WebAssembly, per girare come WebAssembly. Adesso è partita l'applicazione, sta facendo il boot. Ed ecco qua il bellissimo gioco. Cioè, diciamo che non è niente trascendentale, però questo è per farvi capire che anche prendendo un vecchio progetto realizzato per girare su Windows, mediante Unity è possibile farlo girare in web browser sfruttando WebGL e WebAssembly. E questo naturalmente senza nessunissimo sforzo, se non quello di ricompilarlo. Che cos'è WebAssembly? Che cos'è WebAssembly? Riprendiamo. Niente di meglio che riprendere la definizione. WebAssembly, la cui abbreviazione è WASM, non mi chiedete assolutamente come si pronuncia in inglese perché sono toscano e come sapete i toscani il massimo livello a cui aspirano è parlare come Benigni. Comunque, sostanzialmente è codice binario interpretato dal browser che sta girando in una virtual machine. Ok? Quindi il runtime di Mono è stato preso, convertito, ricompilato per girare all'interno di questa macchina virtuale. Bene, direte ok. Quindi cosa possiamo fare con il WebAssembly? Beh, possiamo realizzare, sfruttando lo stack Microsoft, cioè tutta la conoscenza che abbiamo acquisito in questi anni sullo sviluppo MVC, C Sharp, lato server, lato client, e realizzare applicazioni web, client, che girano nel browser e quindi arriviamo a Blazor. Blazor è un nuovo framework, attualmente è in stato sperimentale, quindi tutto quello che vedrete dopo è ancora sperimentale, non è stato fatto male a nessun codice stabile. Quindi è un nuovo framework basato su C Sharp, Razor, HTML, tutte tecnologie, beh, le conosciamo tutti. Chi di voi non ha mai realizzato un sito con MVC? Alzi una mano chi ha realizzato un sito MVC? Beh, Sì, possiamo perdere. Quindi C Sharp lo conoscete tutti. Quindi è nato Blazor. Che cos'è Blazor? Blazor è la fusione tra la parola browser e Razor. Vabbè. Attenzione, eh? Vi ricorda qualcosa questo logo? A qualcuno, forse qualcuno vecchio come me, gli ricorda qualcosa. Bene, non chiamatelo Silverlight, ok? WebAssembly e Blazor non ha niente a che fare con Silverlight. Prima di tutto perché non c'è lo XAML, ok? Quindi la sintassi che utilizzate per realizzare queste applicazioni che girano nel browser, applicazioni client, è C Sharp e scusatemi, è HTML e CSS, quindi niente XAML, non necessita di nessun plugin per essere eseguito. È nativo dei browser. Ed è supportato da tutti i browser moderni, quindi anche Edge, Chrome, Safari, ed è supportato anche su mobile. Ora, magari vi state chiedendo perché utilizzare Blazor per realizzare applicazioni, anche single page application, rich application, sul browser, quando ci sono altri framework famosi. Per farlo, ditemi un nome di un framework per realizzare applicazioni lato client. Angular. Se non so chi l'ha detto, però ho sentito Angular. Esatto, Angular è uno dei tanti. Perché? Beh, prima di tutto perché utilizziamo .NET Standard in questo caso. Utilizziamo MS Build. Stiamo utilizzando tutto lo stack Microsoft che ormai c'è noto. Poi, naturalmente, utilizziamo un linguaggio che amiamo, C Sharp, con tutto quello che, tutti i benefit che ciò comporta. E naturalmente, non per ultimo, abbiamo Visual Studio, IntelliSense, Debugging, tutta magari quella esperienza che in altri framework, non che non ci sia, però magari è leggermente differente, siamo abituati male, Visual Studio e lavorare in .NET ci ha abituato ad avere un certo ambiente, un certo feedback durante lo sviluppo e magari su alcuni framework può mancare. Quindi perché realizzare applicazioni .NET che girano nel browser con .NET? Per tutti questi motivi. Come funziona? Cosa c'è dietro? Com'è possibile che all'interno del nostro browser stiano effettivamente girando il nostro codice C Sharp? Tutto ciò è possibile grazie appunto a questo mattoncino. Immaginatevi che questo quadratone nero è il browser, la nostra virtual machine all'interno del browser. Dentro abbiamo il Mono. Mono lo conoscete? Mono è la versione open source portabile, passatemi il termine, del .NET Framework, del .NET Runtime. Mono è utilizzato ad esempio da Xamarin. Ok? Quindi si è pensato di utilizzare, Microsoft ha pensato di utilizzarlo per far eseguire il nostro codice. Quindi i nostri file Razor, perché le view nella nostra applicazione sono realizzate con Razor, quindi file CSHTML che conosciamo benissimo. Il codice di interazione è scritto in C Sharp, viene tutto compilato in una DLL standard, DLL standard, .NET standard, una DLL che è identica a quella che realizzate per progetti web, viene eseguita all'interno di questo del Mono Runtime e a questo punto attraverso un meccanismo di interrupt tramite Blazor JS avviene la comunicazione con le API del browser. Perché è necessario questo strato, questo mattoncino grigio chiamato Blazor.js per l'interazione con il DOM, intercettare eventi. Beh, perché uno dei limiti attuali, perché è stata rilasciata la prima versione di WebAssembly, è uno standard in evoluzione. La versione attuale non permette al codice compilato in WASM di accedere direttamente al DOM. Ok, questa è una limitazione che probabilmente andrà a cadere nelle versioni future, però attualmente c'è. Quindi Quindi quello che può fare il WebAssembly è, attraverso uno stato di interop, comunicare con l'API del browser e quindi l'aggiornamento del DOM. All'interno del nostro mono WebAssembly posso fare eseguire tutti gli assembly di sistema, quindi tutti quelli che mi permettono di utilizzare link piuttosto che tutte le strutture che conosciamo in .NET. In più posso aggiungere qualsiasi libreria sviluppata in .NET standard. Non pensate di poter accedere al database, ok? Nel senso, tutte le librerie che diciamo sfruttano API che non sono direttamente supportate da WebAssembly generano un'eccezione. Quindi Entity Framework Core non potete farlo girare attualmente all'interno di un WebAssembly. Però tutte le altre girano. Cioè, volete utilizzare Newtonsoft? Potete farlo. Potete utilizzare, anche se non c'è bisogno perché è già supportata la serializzazione JSON, però volete utilizzare una libreria scritta in .NET Standard? Potete farlo. Cosa serve per sviluppare con Blazor? Beh, innanzitutto serve l'SDK del .NET Core, la versione 2.1, Visual Studio 2017, versione 15.8, e in più, naturalmente, l'ultima template disponibile nel marketplace del Visual Studio per aggiungere la famosa template quando fate new project, eccetera, eccetera. Quali sono le features di Blazor? Blazor è un'applicazione strutturata a componenti. Quindi la parte fondamentale di Blazor sono i componenti, un concetto simile ad Angular. Quindi abbiamo il nostro modello, abbiamo un sistema di routing, abbiamo del layout con un sistema di master page, chiamiamolo tra virgolette, abbiamo la dependency injection, abbiamo la parte di interop JavaScript, come abbiamo visto per l'interazione del DOM, perché immaginatevi, visto che Blazor non può accedere direttamente al DOM, perché è ospitato all'interno del WebAssembly, cosa accade? Che Blazor crea una copia fantasma del DOM, lato in memoria, all'interno del browser, e al momento opportuno, cioè quando si verificano degli eventi, l'utente clicca su un bottone oppure arriva un messaggio da Signaler e deve aggiornare la UI, questo componente, diciamo, questo DOM fantasma viene aggiornato e l'aggiornamento viene riportato sul DOM reale attraverso l'interop JavaScript. Naturalmente, nella versione attuale, questo meccanismo non è efficiente al 100%. In che senso non è efficiente? Funziona, soltanto sta facendo quello che fa è una sostituzione in toto del DOM fantasma col DOM reale. Quindi non ha un aggiornamento mirato, se solo un'area dello schermo viene aggiornata. Limitazione che si pensa, probabilmente diciamo nella backlog del team che si occupa di Blazor, di implementarla nelle versioni future. Quindi vabbè, abbiamo l'esperienza poi di debugging, publishing, il size di tutti gli assembly necessari al funzionamento è limitato, siamo nell'ordine dei limitato. 6 mega, tra i 6 mega e gli 8 per tirare su il runtime. Non è poco, non è neanche tanto. Ho visto applicazioni in Angular tirare giù tipo 35 megabyte di componenti, quindi non ci spaventiamo quando sentiamo dire 8 mega, paura. Le applicazioni attuali adesso, Amazon si ciuccia 1 GB di RAM del browser, per dire, quindi non è che mi preoccuperei tantissimo delle dimensioni in questo momento. Naturalmente, nel caso del browser non supporti WebAssembly, c'è il fallback sull'ASM.js, quello che usava prima anche Unity, per questo vi ho fatto vedere anche Unity in precedenza, perché Unity prima per far girare WebGL utilizzava ASM.js. Poi naturalmente abbiamo i tool, cioè un sistema di IntelliSense evoluto, e tooling, e diciamo un tooling già evoluto pur essendo ancora in preview. Questo diciamo per farvi un overview di tutto il progetto Blazor, cominciamo a metterci un po' le mani. Ok, io ho qua il mio progetto Blazor, però prima di vedere quello già realizzato, come si crea un nuovo progetto Blazor? Vabbè, prima cosa apriamo Visual Studio. Poi se siete hipster potete fare anche da riga di comando mediante CLI, però io non sono così hipster, quindi aspetto anche i tempi del Visual Studio di avvio con calma. Si avvierà, abbiamo fede che ce la può fare. Non ce la può fare. Beh, magari l'aiuto e gli chiudo Unity. Ah, vedi, paura, eh? Comunque lo chiudiamo lo stesso, Unity, così risparmiamo un po' di RAM. Perfetto, New Project. Vabbè, poi il mio Visual Studio, anche lui dopo pranzo, anche se ormai siamo a tempi di merenda. Ok, dove è situata la template? È situata dentro ASP.NET Core Web Application. Creo la mia web application, la mia template, aspetto la scelta successiva. Oh, bene, una volta installato la template dal marketplace, troviamo Blazor, Blazor ASP.NET Core Hosted e Blazor Server Side in ASP.NET Core. Oggi ci concentreremo sulla parte che gira solo sul client. Quindi, una volta creata la nostra template, premiamo OK, parte lo scaffolding per creare il progetto vero e proprio. Cosa ci troveremo? Ci troveremo davanti a un progetto che sarà organizzato. Si vede? Sì, se no, ingrandiamo un pochettino. Ce la possiamo fare. Ok. Un progetto che ci ricorda da vicino un progetto MVC, perché effettivamente a tutti gli effetti è un progetto MVC, quindi tutto quello che avete imparato su CSS non andrà perso. Bello il glitch laterale che non è presente sul mio computer, però vabbè. Quindi abbiamo di default cartellina Pages, cartellina Shared, due file CS Startup e Program, ci ricordano qualcosa, e poi più import CSHTML. Ok, usciamo da qua prima che si distrugga tutto. Startup CS, che cosa abbiamo? Beh, qua assomiglia, è identico a tutti gli effetti allo startup di un'applicazione MVC. Quindi ho la mia parte di configurazione. In questo momento sto aggiungendo al mio iBlazor Application Builder il componente principale della mia applicazione, il modulo app. E in più ho un config service. A cosa serve config service? Esattamente a quello che serve in MVC, per configurare il sistema di OC interno di Blazor e avere la dependency injection all'interno delle mie pagine. Poi abbiamo l'app CSHTML che imposta il routing, la navigazione e gli dice di guarda, l'app assembly si trova qui. Diciamo, come potete leggere dal commento dello scaffolding, è temporaneamente messo qua, quindi nelle prossime release di Blazor questa cosa può cambiare. In più abbiamo un view imports che fa nient'altro di fare l'import dei namespace più utilizzati all'interno delle nostre pagine Resor. Pagine Resor che troviamo nella cartellina Pages, ok? Cartellina Pages dove ci sono le nostre pagine, dove andremo a vederle una a una. Di dettaglio. Andiamo a vedere quelle shared. Nella shared, allora, nel nostro sito generalmente avrà delle parti comuni, sito o applicazione web. Scusate se faccio questo parallelismo, perché la cosa bella di Blazor è che posso riutilizzare a tutti gli effetti un sito MVC e portarlo e farlo girare lato client. Naturalmente con le dovute differenze, però sto utilizzando tutte le tecnologie che conosco. Quindi ho il mio layout principale. E come vedete ho semplicemente un div con la classe Bootstrap perché sto utilizzando per fare la grafica Bootstrap, l'ultima versione di Bootstrap. Poi abbiamo NavMenu che è un menu, scusate, è un componente a tutti gli effetti realizzato in Blazor. Un componente si definisce semplicemente con creando un nuovo file CSHTML, dandogli un nome e poi inserendo all'interno quello che ci interessa. La cosa interessante da vedere in questo componente è l'utilizzo di un altro componente Blazor, nativo di Blazor, è il NavLink, per gestire La navigazione. In questo momento il menu di navigazione è molto semplice, è solo il tastino home e infatti tramite Match dice ok, questo ti porta alla root dell'applicazione. Andiamo a vedere qual è la root della nostra applicazione. Io farei, mentre parlo, farei partire l'applicazione così la vediamo. Come vi dicevo, i tool sono in preview. Capita alcune volte che facendo il build semplicemente non parta. Però noi siamo programmatori, siamo abituati a fare dare la cera, metti la cera, togli la cera, quindi stoppiamo la build, rifacciamo la build e tutto torna a funzionare come per magia. Non chiedetemi perché si è fatto dal Solution Explorer. La build funziona, infatti mi ha fatto bugiardo, lo sapevo. È il bello, no, ecco, l'ha fatta, sta partendo con calma. Perché sente un po' di stanchezza, da stamattina ha acceso il PC, anche lui comincia ad accusare. In questo momento sono fiducioso che parta. Ci credo, esatto, perfetto, è partito Firefox, sta caricando, quindi su WebAssembly, supportato su tutti i browser, compresi mobile, loading, caricamento. Mi dispiace, in questa sessione non ho avuto tempo di mettere nessuuna foto di Scarlett Johansson, quindi vi accontenterete di cibo. Ok? Allora, cosa ha fatto la mia applicazione? Beh, la mia applicazione è partita e ha caricato da delle web API queste ricette. Queste ricette posso magari filtrare. Una bella. Ok, dico ok, stiamo leggerini. Tutto con salsiccia. Perché giustamente alle 4 del pomeriggio uno spuntino ci vuole. Questa è la mia applicazione. Posso andare a vedere il dettaglio, dove ci sono anche i passi per fare il risotto ai funghi, porcini e salsiccia. Tempo di preparazione 20 minuti, tempo di cottura 25, 4. Cos'è quel 4? Poi dopo ci facciamo una pensata. Però, premendo Home, torno alla pagina principale. Volevo farvi vedere un attimo, quindi tool di sviluppo, tool di sviluppo tutti quelli che siamo abituati a utilizzare. Per il browser, al di là che sia ospitato in WebAssembly o meno, questo è HTML. E vorrei farvi vedere le chiamate di rete, quindi minimizziamo questo pezzettino qua, ricancelliamo il tutto e rifacciamo un giro. Così andiamo a vedere le chiamate. Al di là delle chiamate delle immagini non ci interessa, però non so se adesso si riesce a apprezzare, però qua sta caricando mono.wasm, vi ho dato la slide iniziale, tra l'altro sta dicendo che è in cache, quindi non è che ha riscaricato un'altra volta il framework, una volta l'avete scaricato il vostro browser è lì e pesa 1,83 MB, quindi tutto il runtime, cioè tutto quello che è necessario a far girare la vostra applicazione pesa 1,83 MB. Ho visto CSS più grandi. Naturalmente non è tutto qua, vengono poi scaricate tutta un'altra serie di librerie, ad esempio questa qua, ASP.NET Core, Blazor.dll, ce ne sono altre che vengono scaricate, ma siamo nell'ordine del, questa è 28K, cioè, quindi il runtime è estremamente leggero da questo punto di vista. Allora, ricancello un attimo e farvi vedere che, ok, fin qua non sembra niente di diverso da realizzare un sito, un banalissimo sito MVC. Se vado a fare una ricerca, ok, faccio per esempio torta, no, facciamo tipo, così. Come vedete non è stata fatta nessuna richiesta HTTP. Dice, vabbè, si può fare anche in Angular, che serve tanto genio, hai filtrato quello che avevi in memoria. Esatto, ho filtrato quello che avevo in memoria, ma l'ho fatto con C Sharp e Razor, un framework che conosco perché magari alcuni sviluppatori lato server sono allergici al JavaScript e quindi preferiscono farlo in C Sharp. Cosa succede dietro? Com'è la nostra applicazione delle ricette? Questa è la nostra applicazione, la nostra home page, ok? Vabbè. Intanto using scarletbook.models. Quello sto usando delle librerie, cioè o meglio, delle classi normali C# per il modello. modello dati che contiene cartellina models, ho la mia classe Recipe, niente di trascendentale, un oggetto poco dove ho le mie proprietà che poi utilizzerò per riversare un'entità JSON. Ho la direttiva inject, dice ok, guarda, nel mio codice, il codice all'interno delle pagine CSHTML realizzate con Blazor è all'interno di function. All'interno delle mie function passami un'istanza di HTTP client chiamata HTTP. Vabbè, ho il mio classico Jumbotron, chi non lo mette un Jumbotron quando fa grafica con Bootstrap? Sei quasi obbligato a farlo. E poi, avete visto, ho fatto la ricerca, ho schiacciato invio e ho fatto la ricerca. Bene, ho utilizzato un helper chiamato bind, che mette a disposizione Blazor, e l'ho messo in binding con una proprietà che poi vi farò vedere definita nel codice, proprietà search key, niente di particolare. E in più, il mio button ho registrato che alla pressione del mio button, on click, venisse richiamato il metodo search. Per quanto riguarda la parte di visualizzazione delle ricette, le ricette cariche dalle web API vengono salvate in un campo chiamato recipes. All'avvio viene controllato, o meglio, tutte le volte viene controllato se il recipes è null. Se è null, viene mostrata questa template, che c'è il classico spinner, altrimenti viene visualizzate le card di Bootstrap. Il binding è il binding che siamo abituati a utilizzare all'interno di Razor, quindi chiocciola, nome della proprietà, cioè nome dell'entità e il nome della proprietà. Cosa bella, naturalmente ho il mio IntelliSense, come sono abituato a fare in applicazioni di questo genere. Andiamo a vedere che cosa ho all'interno delle mie function. All'interno della mia function vabbè, dichiaro la mia lista di ricette, il mio base URI delle mie web API, dichiaro che attraverso l'attributo parameter questa proprietà è un parametro che può essere impostato e utilizzato nel binding, gli ho dato il binding di sopra dove c'era chiocciola search key. Poi ho il mio metodo search asincrono. Cosa fa? Ho utilizzato un algoritmo sofisticatissimo per determinare se fare la ricerca oppure fare il fetch dei dati, ovvero se search key è null o empty, faccio, se non è null o empty, ricerco in memoria, se no faccio il fetch. È molto sofisticato, non me lo copiate, sotto copyright. E all'inizio, diciamo, al caricamento della mia pagina, viene invocato in maniera automatica il metodo onInit async, di cui ho fatto l'override, e ho fatto semplicemente un http.getJSON async. Il risultato di questa chiamata idratami una lista di recipe. Fine. Cioè, produttività massima, framework che conoscete, tecnologia che conoscete, applicazione client che gira su WebAssembly e dà performance ad oggi, che siamo ancora in preview, che sono paragonabili agli altri framework tipo Angular piuttosto che React, citarne alcuni. Cioè, perché si ritorna lì? Perché utilizzare questo sistema di Microsoft per realizzare applicazioni piuttosto che gli altri framework? Perché innanzitutto sono un linguaggio che conoscete, tecnologie che conoscete, utilizzo .NET Standard, librerie .NET Standard e tutto quello che gira intorno, Visual Studio, IntelliSensing, Debugging. Diciamo che le premesse per avere un competitor a queste tecnologie c'è. L'idea di Microsoft non è quella di convincere chi già conosce Angular a utilizzare Blazor. Magari sì, lo potrebbero anche fare, ma più che altro è andare a coprire quella parte di mercato che ancora non ha deciso da che parte stare, tra virgolette. Tornando invece più nel dettaglio, abbiamo visto come realizzare una semplice pagina, la home, dove ci sono tutti i dettagli, dove ci sono tutte le ricette. Andiamo a vedere la recipe details. Scusate, Scusate, questo è il modello. Andiamo invece a vedere la pagina. Pagina simile. Allora, che cosa determina che una pagina è una pagina? Attributo page, dove c'è l'URL, che viene poi utilizzato anche in fase di routing, e in più c'è il placeholder query, perché atterrerò alla fetch data details attraverso la navigazione della pagina della home, passando in query string l'ID della ricetta da visualizzare. Quindi che cosa accade? Viene preso in modo del tutto analogo. Abbiamo un campo di tipo receipt details, besuri, parameter per la parte di query, che viene risolta in automatico grazie al placeholder che ho messo nella dichiarazione. Vedete, questo è il placeholder, gli ho detto è un parametro. Questo parametro viene automaticamente popolato dal meccanismo di routing nel momento in cui navigo da una pagina all'altra. Giusto per farlo riguardarlo assieme, naturalmente quando premo play non fa. Vabbè, ma noi niente paura, niente panico, aspettiamo. Quindi in automatico il meccanismo di routing si accorge che nell'URL abbiamo l'ID della ricetta e viene passato e la proprietà è impostata in automatico. Già l'abbiamo fatta. Sto correndo anche perché so che c'è lo sciopero dei mezzi e tutti avete premura di andarvene, me compreso. E come potete capire dall'accento, e anche come ho detto, sono di Firenze, quindi un po' di tempo ci metto a tornare a casetta. Ok, carichiamo i dati. Loading, perfetto. Navigo, dettaglio. Mi è passato il 65, che è l'ID della ricetta, frittata rollè. E quindi il routing mi idrata il valore della query e posso così fare le mie ricerche. Pagina semplicissima. Una volta recuperata la mia ricetta, per ogni visualizzo i dettagli tipo nome, cognome, vabbè, il numero di persone della ricetta. Tra l'altro, appunto, dicevo, lo spiegherò dopo perché magari qua se scrivevo numero persone. Fatto già un improved user experience notevole, così almeno si capisce cos'è quel numero a fianco dei minuti. Poi naturalmente la ricetta ha vari step, gli step sono o visuali o testo, semplicemente un if, step type, visualizzo una parte di HTML o l'altra e ho fatto. La cosa bella di Blazor è che ogni pagina può essere utilizzata come componente. Ad esempio, quando realizzate, partendo da template standard, un'applicazione Blazor, vi trovate un'applicazione già precostituita che vi fa vedere quali sono le funzionalità. Vediamo se parte l'altra applicazione che abbiamo creato, vi fa vedere quali sono le funzionalità base di Blazor, okay? Ovvero routing piuttosto che component e quant'altro. Questa è partita da prima, che è grande. Adesso, questa che vedete adesso è la template standard di un'applicazione Blazor. Loading, ed eccola qua, Hello World. Beh, naturalmente non vuoi metterci un Hello World, io perlomeno due ricette ve le ho fatte vedere, però scherzi a parte, ogni paginetta è un componente, qui abbiamo un componente complicatissimo, è il counter, che è utile quando sei stressato, ti metti qua, cominci a cliccare e quindi passa il tempo, però. Battute a parte, la cosa bella è che se io voglio riutilizzare una pagina barra componente all'interno di altre pagine, cosa devo fare? Sono tornato nel mio progetto delle ricette. Ma vado ad aprire la pagina dove ci sono tutte le ricette, vado qua e metto ok. Adesso metto i counter. Come vedete, IntelliSense. Cioè, la cosa bella è che, veramente grazie a Visual Studio e tutto il resto, ho un IntelliSense che mi dice: guarda, questo è un component, bla bla bla, e lo posso utilizzare. Tra l'altro c'è l'IntelliSense con tutte le proprietà che è definita in questo component, quindi se questo component avesse, non so, la proprietà nome da visualizzare piuttosto che altro, potete impostarla e l'IntelliSense vi aiuterebbe in questo. Vabbè, questa non ne posso sapere ripartire dalla prima, ma giustamente che ci può fare? Sciocco io che tutte le volte ho speranza che parta. No, adesso noi non perdiamo la fiducia. Facciamo un rebuild. Probabilmente si è rotto qualcosa nel CS Proj, però come dicevo tutto quello che vedete adesso è ancora in fase sperimentale. Ce la possiamo fare. Build succeeded. Ok. Ripartiamo. Mi aspetto di trovare il componente counter all'interno di ogni mia ricetta, in modo da poter fare il giochino antistress su ogni ricetta. Non c'è, ho sbagliato qualcosa. Bene, ottimo. Dove l'ho messo? Se non l'ho messo da un'altra parte. Esatto. Allora, quindi ci stoppiamo. Veramente è l'eccezione che conferma la regola. Infatti ho semplicemente content, vabbè, counter, mi dovevo accorgere, non era verde, era celestino. Perfetto. Ok. Sono fiducioso, restore completed. Vediamo se ce la facciamo. Niente, la prima volta la build non va. Vabbè, mentre lui builda, io riprendo un attimo le slide per parlarvi di, ok, Marco ci ha detto che adesso è sperimentale, la stessa Microsoft dice che il tool è sperimentale, di non utilizzarlo in produzione, e un motivo ci sarà. E andiamo a vedere cosa ci aspetta per il futuro. Ok, a settembre è stata rilasciata da 0.60 di Blazor. Fine ottobre probabilmente ne sarà rilasciata un'altra, perché l'andamento degli aggiornamenti è mensile, più o meno, quindi anche molto, molto rapido. Nel 2019 sarà rilasciata in versione preview, perché adesso è proprio sperimentale, con .NET Core 3.0. Qual è la roadmap che ci aspetta? Beh, innanzitutto improve delle performance. Ok, ho detto che le performance sono paragonabili con Angular, con le dovute differenze, ma ci sono framework tipo React che sono velocissimi. Diciamo, il target è arrivare a avere quelle performance. Naturalmente ottimizzare ancora di più il size, l'experience di download di tutto il runtime. Aumentare ancora di più il supporto a .NET Standard, migliorare di nuovo le performance. Una cosa che attualmente manca è il live reload. Ahimè, non possiamo fare, come siamo abituati nelle applicazioni MVC, modificare la pagina CSHTML e vederla in automatico aggiornata nel browser, perché attualmente il sistema di deploy è un attimino più complesso. Va preso il nostro file C#, CSHTML, fatta la DLL e rideployata nella virtual machine del WebAssembly, cioè è leggermente più complesso. Beh, una cosa che deve essere ancora implementata è lazy loading delle aree dell'app, in modo da andare a scaricare solo all'occorrenza determinate parti dell'applicazione. Adesso tutta la mia applicazione viene presa e messa in una DLL, in futuro sarà possibile magari spacchettarla. Abilitare il rendering server side, questa è una cosa molto importante perché attualmente come funziona? Scarico tutto, la mia applicazione parte, caricamento dei dati, passa un po' di secondi, l'avete visto, passa un secondo o due. Questa è un'esperienza che abbiamo anche nelle applicazioni Angular. Un'applicazione Angular, nel momento in cui viene scaricata nel browser, prende vita, tra virgolette, scarica i dati e la UI si compone. Ci sono vari meccanismi per ovviare a questa cosa. Ad esempio il progetto Angular Universal, che cosa fa Angular Universal? Quello vuole fare anche Blazor. Ok, io so, il mio codice che gira sul client è identico a quello che gira sul server in questo momento. In C# è ancora più vero. Faccio il rendering, quindi faccio girare la mia pagina, come se fosse sul browser, la faccio girare, renderizzo il suo contenuto e la mando al browser. Successivamente, la mia pagina è già visualizzata, comincerò a scaricare tutto il resto. Quindi l'esperienza è che la pagina si carica in maniera istantanea, perché è stata renderizzata sul server, e nel frattempo c'è tutta la parte di bootstrapping dell'applicazione. Debugging, naturalmente il debugging, l'esperienza di debugging è buona, si può fare con Chrome, dentro Chrome, una volta che è stata riconosciuta come applicazione WebAssembly, posso inserire punti di interruzione all'interno del mio codice C#. Manca una parte di validazione per la parte dei form, un improve della security, test, insomma, come vedete le cose da fare non sono poche, però la roadmap è sfidante, c'è cioè un aggiornamento di Blazor ogni mese. E nell'ultima versione, tra l'altro, hanno introdotto una cosa molto importante, la possibilità di fare componenti, quelli semplici avete visto, anche la pagina o il counter erano dei componenti, che al suo interno possono incapsulare altri componenti. Un esempio concreto, immaginatevi di realizzare un componente grid view. Ok, però volete dare la possibilità, quando viene messo all'interno di una pagina, di personalizzare l'header piuttosto che il footer di una cella o di tutta la griglia e magari inserirci dentro altri componenti. Con Blazor 0.50 non si poteva fare, con Blazor 0.6 si può fare. È stato introdotto del fragment rendering che è possibile farlo. Buono, sono anche in perfetto orario, vediamo se adesso siamo fortunati e parte. Se no, altrimenti facciamo una sessione di Q&A. È partito. Quindi a questo punto la mia applicazione caricherà, mi ritroverò la mia pagina con il mio bellissimo counter. Quindi posso mettermi qua e utilizzarlo come antistress per le mie giornate pesanti. Quindi, cosa importante, componentizzazione, routing e grazie.